Benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di Radio Duomo Senigallia in blu. Oggi parliamo di cultura perché sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese, patrocinata sia dall'UNESCO che dal Consiglio d'Europa e che si svolge in contemporanea in tutto il vecchio continente. L'obiettivo è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. A questa 20ª edizione della Notte Europea dei Musei aderisce anche la diocesi di Senigallia, aprendo dalle 21 a mezzanotte la Pinacoteca diocesana di Piazza Garibaldi. Nata, se così si può dire, nel 92 con decreto del vescovo Odo Fusi Pecci, è situata al piano nobile dell'Episcopio e si affaccia proprio sulla piazza, dove c'è anche l'ingresso, a cui segue uno scalone in stile vanvitelliano. Per illustrarci quali opere sono contenute al suo interno, abbiamo intervistato Lorenza Zampa, che è un'operatrice che da anni si occupa proprio di visite guidate e per tutte le età.
Io sono un'operatrice museale, quindi svolgo anche un servizio di visite guidate, sia con turisti, visitatori, diciamo, di tutte le fasce d'età, sia anche visite guidate didattiche, quindi si lavora molto anche con le scuole, questo ci fa piacere perché appunto c'è la possibilità di avere un pubblico di giovanissimi, che è meno usuale per i musei.
Ok. E da quanto tempo sei all'interno della Pinacoteca?
Da 5 anni ormai.
Quindi diciamo conosci molto bene l'ambiente e le opere.
Sì, ecco. Sì. Poi è bello vedere come nel tempo, al di là di quella che è comunque la collezione permanente che non subisce modifiche, però ecco ci sono alcune sale adibite a allestimenti, quindi mostre temporanee, che cambiano volto di anno in anno in base appunto alle esposizioni artistiche che si decide di fare, e questo permette di far girare un po' le opere e di servirsi anche di quelle normalmente non fruibili che sono nei depositi.
Qual è il volume, diciamo, di visitatori della Pinacoteca o dei, insomma, delle sale diocesane in generale?
L'anno scorso abbiamo avuto veramente un boom di visite per il fatto che abbiamo organizzato questo omaggio a Perugino che cadeva proprio in occasione del 500enario dalla morte. E quindi vediamo che comunque quando i musei prendono vita con questo tipo di iniziative la risposta è molto buona. Chiaramente il grosso, e questo riguarda comunque tutti gli anni, avviene nei 3 mesi estivi, poi tra l'altro la stagione turistica, complice il tempo, si prolunga, quindi anche settembre ormai lo possiamo considerare a tutti gli effetti un mese estivo. E d'inverno, diciamo, ci sono meno ingressi, ma comunque ecco riusciamo a raccogliere un numero veramente elevato di persone, e tra l'altro magari alcune tornano proprio perché si cerca di ravvivare e arricchire l'offerta con dei laboratori, degli incontri, dei concerti, quindi varie iniziative.
Parliamo un attimo di queste iniziative collaterali.
Sono stati fatti dei concerti con dei cori di musica sacra all'interno proprio degli spazi della Pinacoteca. Sono stati organizzati anche dei laboratori in collaborazione con alcuni professori restauratori come Andrea Ippoliti, che ha mostrato lo scorso anno, sempre in occasione dell'omaggio al Perugino, quella che era la tecnica di tempera all'uovo utilizzata dal Perugino stesso. Poi con le classi è capitato di organizzare delle cacce al tesoro, specialmente ecco, con le classi dei più piccolini. Altre iniziative sempre legate a mostre, presentazioni varie, e anche delle visite guidate estive con dei focus su alcuni temi specifici, cercando appunto di permettere ai visitatori di guardare le stesse opere che magari già conoscevano, perché parliamo appunto in questo caso di turismo locale, di inquadrarle sotto un'altra ottica. Poi è successo anche che abbiamo ricoverato, ospitato opere provenienti dalle chiese terremotate della diocesi, quindi mi sembra proprio nel 2016 c'è stata questa mostra, il grosso delle opere provenivano da Monte San Vito, dalla collegiata di Monte San Vito e da altre chiese. Quindi già ecco sono tante iniziative, sicuramente qualcuna non mi è venuta in mente, però ecco.
Ma comunque un panorama ricco.
Sì, sicuramente, sì.
Una cosa che mi chiedevo È questa, molto banale. Che cosa trovano all'interno della Pinacoteca i visitatori?
Sì, non è mai banale questa domanda in realtà, perché poi quando si tratta di musei di arte sacra magari c'è un pochino più di timidezza nell'entrare. E la collezione in realtà è molto ricca, perché non si considera forse che oltre alle opere pittoriche, a statue, lignee principalmente processionali, ci sono anche degli oggetti qualificati come pezzi di oreficeria. Quindi molto semplicemente, ecco, quando si parla di paramenti sacri e si includono i calici, gli ostensori, le pissidi o busti reliquiari, ecco, magari questa cosa passa più inosservata, però sono dei veri e propri pezzi di oreficeria molto preziosi, con, diciamo, delle gemme anche. Quindi questo sicuramente arricchisce l'offerta di opere che uno può trovare all'interno della Pinacoteca. Poi per paramenti sacri si intendono anche proprio le vesti.
Certo.
Quindi c'è una sala dove sono accolti proprio questi paramenti sacri, pianete, stole appartenute ai vescovi, e quindi è molto composita. Ecco, anche i reliquiari sono, ecco, è difficile pensare che magari per conservare delle reliquie, c'era un forte culto delle reliquie in passato, ecco, si costruissero attorno a questi oggetti più umili, in molti casi si costruissero però dei contenitori veramente molto raffinati. Quindi questo sicuramente va tenuto in considerazione, oltre poi a opere di artisti noti. Abbiamo un'opera di Barocci, abbiamo tutta una sala dedicata ad Ercole Ramazzani, che fu allievo di Lorenzo Lotto, quindi non esattamente l'ultimo arrivato, e chiaramente la famosa Pala del Perugino, anche questa allestita in una sala a parte con un'illuminazione ad hoc, ed è molto suggestivo come allestimento. Abbiamo 13 sale. Uh-huh. La prima, la Sala del Trono, è una sala molto ampia, che è quella che normalmente utilizziamo per le mostre temporanee, ed è la stessa sala che appunto ad esempio nel 2016 ha ospitato, e poi anche a seguire negli anni successivi, ha ospitato le opere provenienti dalle chiese terremotate. Quindi parliamo di pale d'altare di dimensioni ragguardevoli, e diciamo è una sala dove si riusciva bene a posizionarle e a creare un allestimento. Quindi
sì, perché è quella la prima dalle scale.
Esatto,
no?
Sì, okay. Sì.
Poi già ci sono adesso delle, insomma, dei dipinti, insomma, importanti, sì, come dimensioni. Ecco.
Sì. Poi è bello perché comunque all'interno di queste 13 sale si passa, come stavamo dicendo adesso, da ambienti più ampi a sale più raccolte. Poi c'è ad esempio un ambiente molto elegante, che è la Galleria Pompeiana, che è una sorta di corridoio e di ambiente di disimpegno tra l'ala giorno e l'ala notte del palazzo, perché ricordiamo la Pinacoteca diocesana ospitata all'interno dell'Episcopio, quindi del Palazzo Vescovile, così nasce in origine, ed è, ecco, questa galleria appunto è un corridoio che presenta una decorazione a 360 gradi, perché con l'effetto del trompe-l'œil si hanno delle decorazioni sia parietali che sul soffitto, che rendono molto suggestivo anche qui il passaggio in una sala che poi appunto non è di passaggio, ma una sala in cui soffermarsi. E a proposito della collezione, abbiamo anche una sala con dei ritratti di nobili, e questa sala è arricchita dalla presenza di una portantina che veniva utilizzata da questi nobili senigallesi, Conti Augusti, all'inizio del XVIII secolo. Quindi ecco anche questa piccola intrusione più profana, diciamo così, che è sicuramente interessante.
Ok, e quindi proseguendo nella visita, siamo passati dalla prima sala, poi questo corridoio, insomma, dove
sì.
Arriviamo?
Allora, arriviamo, ecco, poi gli spazi sono, diciamo, disposti in maniera anche da creare una sorta di canocchiale visivo, quindi si procede di sala in sala in un percorso agevole, e si arriva piano piano, non vorrei anticipare troppo, ecco, per permettere a chi non ha mai visto la Pinacoteca di goderne a tutti gli effetti, si arriva, potrei dire, a spazi sempre più intimi che immettono in quella che è appunto la sala dove è conservata la pala del Perugino. Poi da lì comunque il percorso prosegue, quindi anche questa è stata una bella scelta, perché in realtà ecco, no, non finisce tutto con il Perugino, ma si prosegue per altre sale e si arriva ad esempio anche ad una cappellina privata del Vescovo, c'è un affaccio proprio su questa cappellina, fino poi a proseguire, c'è quella che possiamo considerare l'ultima sala, che è stata ribattezzata la Stanza della Musica, dove è conservato un organo processionale, e quindi anche questo, ecco, adesso piano piano mi stanno venendo in mente tutte le opere composite di questa collezione della Pinacoteca. Quindi è un bel percorso in realtà, perché gli spazi comunque sono abbastanza ampi, sono rimasti anche degli elementi di arredo, alcune poltrone, scranni, oltre ai soffitti, che in molti casi, cioè ad esempio la terza sala ha un bellissimo soffitto con due puttini che tengono un velario sopra una notte stellata, e quindi capiamo subito che quella stanza era la stanza dove i vescovi dormivano. E anche qui faccio riferimento alle visite con le classi di bambini più piccoli, spesso li faccio stendere in modo che possano vedere il cielo, immaginando appunto di potersi addormentare con questa bella visione sopra i loro occhi.
Ok, ma possiamo datare le opere, nel senso a livello storico? Quindi c'è un, come dire, un percorso che va attraverso i secoli, oppure sono tutte racchiuse in un certo periodo?
Allora, anche questa è una domanda interessante, perché allora non sono disposte secondo un ordine cronologico, diciamo partendo dalle più antiche alle più moderne. Comunque l'arco temporale di cui parliamo è abbastanza esteso, perché si va da opere, cioè ad esempio un crocifisso ligneo del 1300, fino ad arrivare, ecco, i paramenti sacri che citavamo all'inizio, le vesti dei vescovi sono datate alla metà dell'Ottocento. La maggior parte delle opere conservate le possiamo comunque inserire in un arco temporale che va dalla fine del 1400 fino al 1600-1700, con un particolare riguardo a opere del 1500-16 secolo legate al culto della Madonna del Rosario, che era molto diffuso nei nostri territori, e quindi molte opere sia scultoree che pittoriche mostrano proprio questo tipo di iconografia, cioè di rappresentazione della Vergine legata proprio a questo culto.
E normalmente con la Notte dei Musei, cioè non è la prima edizione a cui diciamo la Pinacoteca diocesana aderisce, normalmente cosa viene fatto vedere? Viene fatto vedere tutto, viene aperto tutto, o c'è un percorso dedicato?
Allora, dipende di anno in anno. Comunque anche in questo caso abbiamo visto la risposta è sempre stata molto positiva, perché poi ecco, spesso non si è turisti in casa propria, quindi gli stessi senigallesi magari non hanno avuto modo di visitare la Pinacoteca, e questo tipo di eventi sono delle occasioni ufficiali. Può succedere che si organizzino delle visite guidate tematiche, quindi con una selezione di opere. In passato è successo magari di selezionare quelle che in qualche modo fossero ambientate in notturni, cioè con paesaggi notturni, proprio per, diciamo, seguire questo filone della Notte dei Musei. O magari invece altri anni si è puntato più su una presentazione generale delle opere. Chiaramente una selezione bisogna farla sempre, perché sarebbe impossibile presentarle tutte. Altre volte magari ci si è concentrati più sulle opere pittoriche di un determinato periodo storico, in altri casi invece più sugli oggetti meno conosciuti, quindi anche in questo caso statue lignee o reliquiari. Dipende, cerchiamo comunque ogni anno di poter offrire, fermo restando appunto che la collezione è più o meno sempre la stessa, però cerchiamo di inquadrarla da prospettive diverse. Quest'anno sarà una presentazione più generale. perché comunque, ecco, ogni tanto va fatto, ecco, anche un ripasso. Dopo l'omaggio al Perugino, ecco, non c'è stato modo di organizzare altre visite guidate tematiche, quindi ripartiamo comunque presentando la collezione a chi non la conosce, ma anche per chi già la conosce, poterla riscoprire in qualche modo.
Ho capito, bene. Ricordiamo giusto l'orario, gli ingressi. L'ingresso è gratuito, immagino.
Sì, è sempre gratuito e la Pinacoteca sarà aperta dalle 21 alle 24, quindi a mezzanotte, con la possibilità di effettuare due visite guidate, anche queste gratuite e senza prenotazione. Un primo turno di visita sarà alle 21.30, partirà alle 21.30, durerà un'oretta circa, tre quarti d'ora, un'ora, mentre per chi, diciamo, vuole arrivare con più calma, c'è la possibilità di fare una visita guidata anche alle 22.30, della stessa durata. Quindi sono due turni di visita per venire incontro alle varie esigenze.
Progetti nuovi, cioè progetti per il futuro?
Sì, allora, per Palazzo Mastai intanto abbiamo in programma una mostra che sarà inaugurata nell'estate, quindi ci siamo quasi, che si chiamerà Il Tempo dei Papi e che porrà in questo caso un focus su alcuni orologi appartenuti a Papa Pio IX. E adesso non voglio rivelare troppo perché sarà veramente interessante e avremo un prestito esterno importante per questa mostra, addirittura dal Quirinale, ecco, e quindi okay. Alla fine me lo sono lasciato uscire, ma non dico altro. Per quanto riguarda la Pinacoteca, ci stiamo un po' lavorando perché progetti di mostra ne abbiamo tanti, dobbiamo fare una selezione. Sicuramente, ecco, si potrà in futuro ragionare su un allestimento che possa permettere di riscoprire Giovanni Anastasi, che è un grande pittore proprio di Senigallia, ancora purtroppo non sufficientemente conosciuto e di cui la Pinacoteca conserva diverse opere, oltre al ciclo pittorico che si può ammirare qua a Palazzo Mastai. E avevamo pensato di organizzare degli incontri su Federico Barocci sulla scia di una mostra che sarà inaugurata tra non molto alla Galleria Nazionale delle Marche. Infatti la Pinacoteca Diocesana presterà la sua opera baroccesca proprio a questo museo, e quindi, ecco, diciamo, in generale cerchiamo di in qualche modo riuscire ad agganciarci a quelle che sono delle celebrazioni che vengono fatte a livello nazionale.
Poi ci sarà l'occasione del giubileo del 2025.
Esatto, sì, ecco, vedi, questo era importante da dire, quindi sicuramente anche sulla scia di questa importantissima occasione comunitaria riusciremo ad organizzare qualcosa. Però è tutto in divenire, non vogliamo svelare troppo perché le idee sono tante, bisogna fare, ecco, un po' di ordine e ci arriveremo, e sarete informati chiaramente. Ci fa piacere, insomma, che le persone ci possano conoscere.
Ok, quindi ringraziamo Lorenzo Zampa per questi minuti che ci ha dedicato e auguriamo buon lavoro.
Grazie mille a voi.